do la parola al dottor Carlo Iantorno, National Technology Officer di Microsoft. La tua presentazione è già stata caricata, Carlo.
Sì. Sì. Buongiorno.
Ecco, mentre viene caricata la presentazione, volevo poi invitare, alla fine dell'intervento del dottor Iantorno, mentre stiamo attendendo l'onorevole Lanzillotta, i nostri speaker di questa mattina a raggiungerci qui, perché vorrei sollecitare un paio di temi su cui chiedervi di interagire. Visto che ci sono, come dire, diversi punti di vista che sono stati presentati rispetto all'espansione del cumulonimbo, rispetto all'aggregazione delle nuvole a pecorelle, e questo è un tema che mi piacerebbe ovviamente sviluppare con voi.
Sì, buongiorno. Io penso che anche dai commenti che sono stati fatti, anche molto autorevoli, ho trovato dagli interventi precedenti, noi possiamo sicuramente discutere su una base che a mio avviso vede l'information technology a un punto di svolta importante, e il cloud è una di quelle, diciamo, premesse che consentono, lasciatemi dire, una rifondazione dell'information technology, che a mio avviso, soprattutto per la pubblica amministrazione, deve basarsi su tre direttrici. La prima è quello che l'IT costa troppo per quel che fa nella pubblica amministrazione. Ci sono quasi 2 miliardi di linee di codice cosiddette legacy nella pubblica amministrazione italiana, che è molto difficile trasportare o cambiare o appunto portare su piattaforme, diciamo, tecnologicamente più moderne. Il 65% in realtà del software della pubblica amministrazione italiana è di tipo legacy, con una situazione in cui abbiamo attualmente qualcosa come 3.900 centri di calcolo nella pubblica amministrazione centrale e locale, e qualcuno ha calcolato in risparmi possibili per la pubblica amministrazione qualcosa come 900 milioni di euro all'anno, di cui una parte rilevante attraverso la ristrutturazione dei centri, i CED, e attraverso l'utilizzo del cloud, e l'altra parte attraverso la migrazione verso cosiddette piattaforme standard industriali. Quindi c'è, diciamo, materia per parlarne da questo punto di vista. Il secondo punto invece è che l'IT potrebbe fare di più. Potrebbe fare di più soprattutto nei processi non IT, perché non dimentichiamoci mai che sono quelli poi che ci interessa guardare, cioè ridurre i costi dell'IT è sicuramente importante, ma è ancora più importante ridurre i costi e aumentare la qualità dei servizi non IT. Come ad esempio diversi osservatori dicono che attraverso l'utilizzo dell'information technology e della communication technology, ovviamente, si può risparmiare fino al 10% dei costi della sanità, che in Italia ovviamente contano come l'11% quello che è del prodotto interno lordo, quindi si tratta di cifre di svariati miliardi di euro, praticamente pari all'intero fatturato dell'industria IT in questo momento in Italia. La terza direttrice, non meno importante a mio avviso, è che l'IT deve consentire accesso all'innovazione. E le cose che stiamo dicendo devono consentire, diciamo, quel recupero di competitività nel settore pubblico, ma attraverso il settore pubblico anche nel settore privato, quindi nelle piccole e medie aziende, e questo si fa soprattutto utilizzando tecnologie cosiddette pronte all'uso, al mio avviso, che danno un'opportunità notevole di ridurre i tempi di accesso al mercato dal punto di vista delle organizzazioni private e i tempi di realizzazione del servizio dal punto di vista delle organizzazioni pubbliche. Quindi tre direttrici: risparmiamo nell'IT, facciamo in modo che l'IT negozi con il cosiddetto business, cioè la parte non IT, che i risparmi consentiti dall'IT possono in un qualche modo essere reinvestiti in innovazione. Terza cosa, aumentiamo la capacità e la velocità di accesso all'innovazione. A me piace molto questo caso della provincia di Lecco, che è stato realizzato dal Centro di Servizi Territoriali, che ha consentito la federazione di qualcosa come 55 comuni nei servizi di collaborazione, quindi nella posta elettronica, nella comunicazione digitale, negli altri servizi di collaborazione, e ha consentito un risparmio che forse in questo consesso sembra poco, ma poi moltiplicato per infinito è veramente un numero grande, di 150.000 euro in un anno. Quindi questo è un... ora noi con la provincia di Lecco, che utilizza tra l'altro i servizi cloud Microsoft pubblici, stiamo ragionando per estendere questa cosa anche alle intranet e ad altri servizi importanti della pubblica amministrazione. L'altro caso che a me piace molto, anzi una serie di casi, sono una serie di esperimenti, di piloti e di progetti veri e propri che stanno vedendo la luce sull'open data, allo scopo di aumentare la trasparenza della pubblica amministrazione. È stato annunciato proprio in questi giorni la realizzazione di un pilota importante nel Ministero della Salute, che consente di mettere a disposizione, diciamo, del pubblico una serie di dati sopra statistici e territoriali e di altra natura del Ministero, e anche una partnership importante con l'INAIL per servizi della stessa natura. Sono piloti che sono stati realizzati grazie a un framework di Microsoft che si chiama Open Government Data Interface, che è un framework open source che consente, attraverso la memorizzazione di dati, lasciatemi dire grezzi, nella nuvola pubblica di Microsoft che si chiama Windows Azure, che gira nei data center di Microsoft. E attraverso quindi questo framework è possibile organizzare i dati in maniera tale che siano accessibili poi dalle applicazioni. È l'implicazione diretta di questa cosa, vantaggio molto importante, che poi le software house, quindi le aziende private informatiche, possono sviluppare applicazioni spesso a zero costo per la pubblica amministrazione, che quindi è un vantaggio molto importante. Io volevo fare poi un ragionamento su questa discussione che c'è in atto in questi mesi sulla rivisitazione del sistema pubblico di connettività, che è una cosa molto rilevante. A nostro avviso, noi stiamo conducendo tra l'altro un lavoro importante su quest'area. A nostro avviso è il momento di ritornare, è questa l'opportunità di ritornare allo spirito originario del sistema pubblico di connettività, che ricordo è basato in base alle leggi italiane su tre grandi pilastri. Il primo è l'architettura che rispecchia la natura federata del sistema, il secondo è l'enfasi sulle interoperabilità e la cooperazione applicativa, e il terzo, e forse non meno importante, lo sviluppo del mercato e la concorrenza nell'ICT. Io credo che noi possiamo tutti dire, quelli di noi che l'hanno vissuto nella pubblica amministrazione, quindi di voi, diciamo, io sono un po' fuori dalla pubblica amministrazione essendo parte di un'azienda privata, però non meno attento, no? E sensibile anche come cittadino, è che i risultati sono stati sicuramente importanti su alcune aree, sono stati forse meno eclatanti su altre. Molti hanno notato uno scarso orientamento al mercato, hanno notato una ingessatura della tecnologia e una focalizzazione sull'interoperabilità che alla fine, diciamo, da obiettivo primario è passato un po' in secondo piano. Infatti abbiamo visto che nell'SPC, diciamo, hanno fatto molto bene accessi come servizi come accesso a intranet o a internet, hanno fatto benino servizi come la posta elettronica certificata e l'incapsulamento dell'SNA su TCP/IP, lasciatemi dire, no? Quindi l'integrazione con i sistemi legacy. hanno fatto meno bene invece alcune cose che sono, erano considerate come estremamente rilevanti, la comunicazione digitale, il VoIP, tutte le politiche di supporto, tutte le politiche di qualità nella gestione dei data center e non ultimo, anzi prioritariamente, ha fatto molto poco bene la storia della cooperazione applicativa, che invece è estremamente rilevante. E quindi io credo che, noi crediamo che la rifondazione, quindi questa è un'opportunità di conversazione importante, la rifondazione anche sulla base di esperienze internazionali, io prima fra tutte quella del Regno Unito, debba essere basata su sicuramente architettura cloud, e questo qui è un discorso che è stato abbastanza recepito, ma sul ritorno allo spirito di considerare l'SPC una infrastruttura, architettura e una serie di interfacce tecnologiche, di essere linea guida e contenere l'insieme delle regole per la cooperazione e l'interoperabilità, e poi anche ovviamente, visto che se ne parla anche nel mondo, di essere un importante, diciamo, magazzino, store di servizi e di applicazioni. E quindi queste tre cose dovrebbero essere centrali nella discussione dell'SPC. Scusate. Volevo fare e quindi alcune note strategiche che noi stiamo per pubblicare, diciamo, raccomandano fortemente che l'SPC sia ridisegnata con in mente l'apertura verso le cloud pubbliche. Questo è estremamente importante perché molta della innovazione, la velocità di innovazione è principalmente guidata oggi dalle cloud pubbliche, che riescono a stare al passo con le tecnologie correnti in quanto, diciamo, proprio per filosofia stessa di queste infrastrutture, che ci sia quindi un'enfasi importante sulla rilevazione continua della domanda, che è molto mutevole, dell'information technology, quindi appunto questa caratteristica di fare delle gare e poi ingessare il tutto per molti anni non va bene nel mondo, in un mondo in cui le tecnologie si muovono con grande rapidità e vengono messe con altrettanta rapidità a disposizione, per esempio attraverso le cloud pubbliche, che sia scalabile verso il basso, perché abbiamo bisogno anche di questo, la scalabilità verso il basso, quindi un SPC che sia veramente uno strumento per i piccoli comuni, per le piccole entità, attraverso magari la federazione, e che quindi ci sia flessibilità nella composizione e alimentazione del catalogo, quindi impostare la questione dello store a seconda, diciamo, in accordo con le migliori esperienze internazionali che stanno facendo queste cose, e quindi consentire un marketplace dinamico. A me mancano 2 minuti e 42 secondi, secondo il mio Windows Phone, che è accurato abbastanza da questo punto di vista, e li voglio sfruttare su 2 punti. Il primo punto è che noi faremo un annuncio fra diciamo qualche giorno della disponibilità di un corposo contributo sulla visione di Microsoft per il sistema pubblico di connettività di seconda generazione, che raccoglie alcune delle idee che ho illustrato qui, che abbiamo sviluppato anche in collaborazione con Netics, e su cui invitiamo, diciamo, attori pubblici e attori privati ad aprire una conversazione, diciamo, chiara, sistematica, organica, perché a mio avviso, e qui secondo me in questa discussione dovrebbero convergere anche tutte le proposte, ad esempio quelle fatte dal professor Osnaghi sulla nuvola pubblica certificata. A mio avviso questo è un'area importante. E invece la seconda cosa che volevo dire a conclusione è che noi parliamo di cloud private e di cloud pubbliche con grande, diciamo, qualità anche di argomenti, teniamo presente e parliamo anche di trasferimento di dati e di compliance, politiche di compliance, eccetera. È venuto veramente il momento anche in Italia, l'Europa ha fatto passi importanti in avanti, di dare una sistemazione definitiva alle normative, però per l'intanto, diciamo, le normative italiane sono chiare, come lo sono chiare quelle europee, e io sono fiero di annunciare qui che Microsoft è la prima azienda, diciamo cloud provider di cloud pubbliche, ad essere conformi, aver dichiarato quindi conformità attraverso ad esempio il suo prodotto Office 365, che è prodotto di collaborazione nel cloud, alle cosiddette model clauses europee dell'Unione Europea, che regolano il trasferimento di dati all'esterno della comunità europea. Quindi a questo punto, diciamo, noi abbiamo una configurazione che vede un data center primario e secondario rispettivamente a Dublino e ad Amsterdam in Europa, per servire tutti i clienti europei, e abbiamo uno schema contrattuale che per prima cosa mette insieme il cliente con una struttura Microsoft europea per quanto riguarda i criteri generali, e poi consente un contratto diretto fra il cliente italiano e la Microsoft Corporation per quanto riguarda l'adesione alle model clauses. Questo mette, diciamo, mette a posto dal punto di vista normativo l'eventuale trasferimento in casi eccezionali di dati su data center fuori dall'Europa, e quindi con queste, diciamo, model clauses noi riteniamo, anche sulla base di una legge italiana del 2010, di essere completamente conforme alle politiche di trasferimento dati. Con questo concludo, grazie mille.
Grazie, dottor Iantorno, lei è...